25esima settimana del tempo ordinario. Allora uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Gesù convoca i dodici, sono i dodici apostoli. Li convoca e dona loro forza e potere su tutti i demoni di guarire le malattie. Cosa fa Gesù? Partecipa i suoi poteri sul diavolo e sulla malattia ai dodici. I dodici lo possono scacciare i demoni, possono guarire, possono liberare l'uomo dalle sue molteplici infermità. Una cosa però gli apostoli devono sempre ricordare: questi poteri non agiscono in modo automatico, agiscono per comunione con lo Spirito Santo. La comunione con l'alto si crea e si instaura nella preghiera. In questa prima fase Gesù può anche far sì che questi poteri agiscono in loro in modo automatico, solo perché loro comandano e vogliono. In seguito vedremo che non è così. La preghiera è essenziale nell'esercizio dei poteri conferiti. Ora sappiamo che Gesù ha conferito loro questi poteri, o meglio, perché li ha resi partecipi dei suoi poteri, sulle malattie. Loro sono mandati ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. La guarigione degli infermi è il segno che Dio opera attraverso loro. È anche il segno della verità della loro parola e del loro annuncio. Il regno di Dio inizia con la liberazione dell'uomo dal potere del demonio. Senza questa liberazione non c'è il regno di Dio, perché l'uomo rimane prigioniero e schiavo del diavolo. Il regno di Dio comincia anche con la liberazione dell'uomo dalle malattie. Con la guarigione prodigiosa Dio manifesta il suo amore misericordioso verso gli uomini. Questi non sono stati fatti da Dio e da Lui dimenticati. Dio è con loro, agisce per loro, compie guarigione come segno della sua presenza. La sua misericordia governa la terra. Dio è presente nella vita del suo popolo. Al Dio che è presente si sono ascolto, ci si converte, si entra nel suo regno. Annunzia il regno di Dio e annuncia la volontà di Dio. Ed era il mondo intero che Dio ha deciso di instaurare il suo regno. Nel regno sta per essere instaurato e si entra per con la conversione e con la fede nel Vangelo. Gesù vuole che i suoi discepoli si comportino in tutto seguendo il suo stile di vita, che è uno stile povero, umile, sobrio, libero, snello, interamente coniugato alla provvidenza del Padre. Nulla devono portare quando vanno, nulla devono portare quando ritornano. Devono andare così come sono, vuoti, spoglie, liberi, senza sacca, senza pane, senza denaro, indossando la sola tunica. Non è solo una questione di snellezza e libertà fisica per avvolgere, per agevolare il cammino senza alcun affaticamento. Si tratta invece di un vero atto di fede. Quella di Gesù è una strategia di vera fede, di fede perfetta, piena, completa, alla quale nulla si deve aggiungere o togliere. Se vogliono vivere bene la missione di si devono consegnare direttamente al Padre, del Padre si devono fidare, sulla presenza fondare tutti i loro cammini attraverso le vie del mondo. Loro devono pensare a fare bene le cose di Dio, Dio penserà a fare bene le loro cose. Loro lavorano per il Signore, il Signore lavora per loro. Loro costruiscono la casa di Dio, Dio costruisce la casa dei dodici. Così agendo il discepolo di Gesù, prima che essere un vero maestro nella fede per gli altri, un discepolo della fede per se stesso. Infatti lui dovrà vivere della fede più pura e più santa, perché dovrà sempre vedersi e pensarsi alla provvidenza di Dio. Inoltre la causa della sua libertà da ogni cosa di questo mondo a causa della libertà di ancora di questo mondo, attesta al mondo intero che è la sua vera nota di vita. Egli non predica e non annuncia per un vile guadagno. Egli è povero, povero vede, povero cammina. Egli pratica e annuncia solo per amore. Egli predica e annuncia solo per amore della salvezza del mondo. Un discepolo povero, libero, sobrio, morigerato, castigato in tutto, ha che la parola che dice e le coccute le cuorisce un valore sovrannaturale. Chi vuole può aprirsi alla fede e consegnarsi finalmente al regno di Dio, che da allora non solo annunciato, ma anche manifestato e rivelato nella sua concretezza storica. Un discepolo che vive sullo stile di Gesù è la più bella predica della presenza del Regno di Dio in mezzo agli uomini. Leggiamo il testo di Luca 9:1-6. Convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il Regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e ne portate due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la parola dei vostri piedi, cognanzi contro di loro. Allora se uscirono e decilavano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e parlando di guarigione. Gesù non vuole i suoi affannati nella cerca di agio, di comodità, di piacere della vita. Il loro tutto esemplare, entrando in una casa, in questa casa sono accolti, in questa casa devono rimanere. Posso lasciare questa casa solo quando lascio la città o il paese o il villaggio, predicare altrove, in altre città, in altri paesi, in altri villaggi. Il discepolo di Gesù una cosa sola è sempre da avere nel suo cuore, egli salva con la sua perfetta esemplarità. Dove manca l'esemplarità, mancherà anche l'opera della salvezza. Gli altri vedono la sua sobrietà, la serietà, la sua virtù, la sua modestia in ogni cosa, la sua ricerca di comunità di agi, la sua libertà anche che dà nuove amicizie e conoscenze, di certo sono aiutati nella loro conversione e la conversione di fede del Vangelo, da lui predicato e annunciato. Anche le amicizie devono essere lasciate cadere quando si tratta di semplicità per il Regno. Uno ti ha accolto, tu hai dato quello che aveva, tu conosci altre persone e abbandoni colui che ti ha accolto, perché questi ultimi possono darti qualcosa di più. Il primo rimane male, perché vedi il discepolo del Signore come uno ricercatore di comodità. Non solo rimane male, neanche più gli crede. Con il suo comportamento egli si è reso non credibile ai suoi occhi. Il danno morale generato dal suo gesto è incalcolabile. Per un agio in più si è perduto un animo. Gesù non vuole che vi sia comunione di vita con coloro che rifiutano la comunione con il suo Vangelo. Scuoterà la parola dai piedi uscendo dalla città che non ha accolto i missionari di Gesù. Ha solo questo significato, non comunione di vita. Noi non possiamo essere in comunione con voi che avete rifiutato la nostra comunione e la riunione con il Vangelo che noi predichiamo. Questa struttura della comunione deve essere compresa anch'essa nel segno della misericordia di Dio, l'altro, cioè colui che non ha accolto la nostra offerta di Vangelo. Se vivesse in comunione di vita con noi, penserebbe che il Vangelo e noi siamo due realtà diverse, distinte, separate. Una cosa è l'uomo, un'altra cosa è il Vangelo che lui porta. I miserabili Vangeli invece sono una cosa sola, non sono due vite, ma una sola, un solo corpo, sono una sola sostanza. Non sono due vite. Il Vangelo invece sono una cosa sola, sono una sola vita, sono un solo corpo, una sola sostanza. Chi vuole noi ci deve voler commissionare benché benedetto del Vangelo. Se noi vogliamo gli altri non possiamo volere se conversano senza il Vangelo, perché noi siamo inseparabili dal Vangelo che annunciamo e che viviamo. Come fare capire al mondo intero che noi il Vangelo siamo una cosa sola, rompendo la comunione di vita con coloro che potrebbero fraintendere questa comunione come accoglienza da parte nostra del loro rifiuto del Vangelo. Rompendo la comunione di vita, l'altro saprà che il Vangelo che noi portiamo è così importante per noi, è la nostra stessa vita. Noi siamo il Vangelo in noi, senza differenze, senza distinzione, senza separazione, senza divisione. Il rispetto è una cosa, l'amore è una cosa, la carità è una cosa, la solidarietà è una cosa, la comunione di vita è tutt'altra cosa. E tutta cosa perché il missionario del Vangelo mai si potrà dividere dal Vangelo che lui porta. Lui e il Vangelo sono una cosa sola, insieme si accolgono, insieme si rifiutano e si rigettano. Chi rifiuta il missionario rifiuta il Vangelo, chi rifiuta il Vangelo rifiuta il missionario. Chi getta verso il Vangelo getta anche il missionario che lo porta. Non si può accogliere il missionario senza accogliere il Vangelo. Il Vangelo per il missionario è più che la sua spelle, più che la sua carne, più che il suo cuore, più che la sua anima. Il Vangelo per il missionario è la stessa vita, il Vangelo è la vita del missionario. La vita del missionario è il Vangelo, non sono più due ma una vita sola. Madre di Dio fa che il missionario mai si separa dal Vangelo.